Allora, Stefano, tu dopo perché hai fatto l'intervento all'inizio, ne ho già tre, te lo sollecito. Vai Stefano.
Buongiorno. Io non ho, diciamo, non ho le conoscenze per esprimermi sul tema della verità, per cui mi fermo un passo prima quando lei dice, parla dei fatti. Dice sono qualcosa di separato dai discorsi che li costruiscono. Ecco, io ho l'impressione che uno dei grandi temi che in qualche modo bisogna affrontare sia come far sì che i discorsi vengano riportati alla pubblica opinione, per dire così, ai cittadini. Mi spiego. Io condivido molte dei fatti che lei ha denunciato. Mi aiuto con qualche scrittore che secondo me ha sempre la vista lunga. Ieri c'era un articolo su Corriere, c'era Philip Roth, no? Che nel 2004 nel complotto contro l'America immaginava Charles Lindbergh, no? Una celebrità populista, demagogo, antisemita, che diventava nel 1940 presidente degli Stati Uniti. E Salman Rushdie diceva, guardate come è stato profetico, no? Condivido assolutamente. Non è un caso che l'uomo del reality show, no, lei citava prima il meccanismo, il reality entra nella politica. Cosa sono le dirette Facebook se non un reality, se non una ricerca di credibilità, no? Ma io faccio un po' come fa Michael Moore in Fahrenheit 11-9, no? Ma come è potuto succedere questo? Cioè, come è potuta nascere da parte, diciamo, delle autorità, e non parlo solo dei politici, parlo anche dei medici, dei magistrati, dei giornalisti, parlo di tutti coloro che possiedono competenze, la necessità di essere credibili, no? Ecco, secondo me l'errore che si fa è di non essersi accorti praticamente che è crollato un sistema di comunicazione, provo a semplificarlo con l'accento, sono diventato troppo lungo, per cui c'era una società civile fatta di gente competente, brava, imparziale, una classe di politicanti che in qualche modo andavano sostituiti con altri politici che provenendo dalla società civile avrebbero gestito le cose in maniera obiettiva e imparziale. Con internet, secondo me, è emerso chiaramente, ma proprio in maniera palese, che le cito un esempio che ho visto tra, prendiamo proprio Trump che abbiamo visto all'inizio. Il discorso dei dazi, oggi c'è un articolo su quello che sta succedendo in Oceania tra Cina e Stati Uniti. Ecco, io ho avuto l'occasione di presentare tre dibattiti sui dazi con persone che non hanno nessunissima simpatia per Trump. È emerso in tutti e tre questi dibattiti che la posizione di Trump descritta dai giornali non corrisponde a quello che Trump dice. Trump non dice dobbiamo mettere i dazi, dice c'è stata una guerra commerciale, l'abbiamo persa e quindi dobbiamo reagire. Lei capisce bene che è una prospettiva completamente diversa, perché da un lato c'è uno che dice arriva questo qui, cattivone, cowboy, che vuole mettere i dazi, dall'altro lui dice la Cina e la Germania hanno barato al gioco, dobbiamo reagire. Quindi è come se giocando a poker sostanzialmente uno prende la pistola e spara a un giocatore, oppure si accorge che il giocatore ha barato e prende la pistola e spara. Prende la pistola è sempre sbagliato, ma le motivazioni sono diverse. Cito anche, lei parlava prima della cronaca nera. Perché tutto questo interesse per i casi del crimine, della cronaca nera? Accidenti, perché anche qui, duole dirlo, ma se uno si interessa e approfondisce le cose, le posso citare il caso del mostro di Firenze, il caso della morte dell'alto dirigente del Monte dei Paschi di Siena, ma sono decine, Emanuele Orlandi, ma ne abbiamo veramente decine di casi in cui sono i giornalisti che vanno a evidenziare fatti palesi, il signore della banda della Magliana sepolto nella Basilica di Santa Pollinare, l'orologio del suicidato che cade 20 minuti dopo il suicidato, 12 prostitute uccise oltre alle 18, alle 16 della versione ufficiale del mostro di Firenze con le medesime modalità, più un'altra che si è suicidata dopo essersi fatto un taglio nell'addome e con un coltello nella mammella, e la magistratura dice suicidio. Cioè eventi veramente che gridano quantomeno voglia di chiarezza. E no, parliamo dei medici, anche qui è grazie all'operato spesso e volentieri della stampa, dei giornalisti, di internet, dei bloggers, che vengono fuori le pressioni sulle ricerche delle grandi multinazionali che spingono un farmaco piuttosto che un altro, casi di mala sanità a iosa, e potrei andare avanti. Cioè, sostanzialmente, quello che secondo me manca da parte del mondo delle competenze, parliamo della pubblica amministrazione dove lavoro io, di recente si è scandalizzati per gli attacchi agli uomini della Ragioneria Generale dello Stato, ma andiamo a vedere come avvengono le carriere nella pubblica amministrazione, quanto sono influenzate dalla politica in maniera sempre più palese, lo utilizziamo per file primari. Come stupirsi che la gente non ne possa più e cerchi una risposta? Secondo me noi confondiamo il sintomo, che è il populismo, Trump, tutto quello che vuole lei, con la causa però. Se non partiamo dalla causa, cioè se non partiamo dal fatto chi ha barato il gioco, non possiamo più parlare dei dazi. Secondo me noi partiamo dal sintomo, è come se il sintomo nascesse da nulla.
Posto. Allora c'era Vincenzo e poi Andrea.
Allora, mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università di Torino. Allora, diciamo, io sono un economista e parto dal lato economico. Cioè, non distingo verità, post-verità, ma sostanzialmente quando si riducono le asimmetrie informative, cioè quando fra due soggetti, fra me e altri soggetti, si riducono le asimmetrie informative, quindi si hanno più conoscenze, tra virgolette giuste o sbagliate, comunque diciamo si ha un'evoluzione, quindi potremmo dire una verità. E questa cosa è stata inventata da un economista della scuola austriaca che si chiama Hayek, che ha inventato l'economia dell'informazione, dove all'inizio l'unico strumento per misurare, diciamo, una scelta dei consumatori, potremmo dire un comportamento, era il prezzo, e successivamente poi sono nati degli altri strumenti come la televisione e successivamente internet. Quindi, anziché vedere, diciamo, la televisione e internet come strumenti, qui un po' le dico da contesto, cioè come strumenti di comunicazione, non è che sono strumenti che, di marketing, che hanno un semplice obiettivo, costruire community, cioè target, per andare a colpirli da un punto di vista pubblicitario. Perché? Per esempio il caso di Google, cioè Google, dopo un finanziamento iniziale di un certo John Doerr, che gli ha dato ad una cena, ad un ristorante giapponese, a due fondatori 25 milioni di dollari, ad un certo punto la società non stava più in piedi perché non avevano introiti, e allora a quel punto hanno detto: come posso diventare da strumento di ricerca uno strumento, diciamo, usare la mia ricerca, questi strumenti, per diventare canali di marketing? A questo punto arriva una dirigente donna e una certa Meyer, e questa qui praticamente crea tutto il marketing e anche tutti i protocolli che poi ci mappano su questi aspetti. Quindi diciamo, personalmente, quindi dal punto di vista del mio ragionamento economico, cioè anche se ci sono delle post verità, ma riducendo comunque delle asimmetrie informative, comunque ci sono più informazioni, circolano più informazioni, quindi io ho più informazioni per decidere. Poi può darsi che possa prendere una decisione sbagliata. E lei dice: per accertare la post verità il processo di accertamento è lungo come in un processo, ma ci si può anche sbagliare, anche se io sono la persona più colta del mondo. E quindi ecco, magari volevo capire se magari in qualche modo questo mio ragionamento da una prospettiva economica avesse da un punto di vista magari filosofico e epistemologico una certa, non so, anche un riscontro anche nella parte più filosofica. Ecco. E un'altra cosa, per esempio, non so, internet nasce un'operazione della, diciamo, dell'amministrazione fondazione Clinton, di Al Gore che era un appassionato di tecnologia, ma perché lanciano nel 92 internet? Perché? Cioè non si sarebbe potuto fare, ma perché si è fatto? Perché c'erano dietro due economisti molto intelligenti, uno era Joseph Stiglitz, che poi ha vinto il premio Nobel, che è uno dei maggiori esponenti della teoria delle simmetrie informative, che combatte le teorie delle simmetrie informative, quindi si diceva lanciamo internet così le persone sanno più cose. E quindi, non so, adesso faccio un esempio stupido, cioè se io vado in banca ho più informazioni per poter decidere sul mio contratto, anche se poi con la crisi del 2008 abbiamo visto che non è così. Ecco, quindi, e questo è stato il motivo per cui è cresciuta internet. Io nel 92 ero all'università della Pennsylvania e avevo un computer, un mega schermo con un tubo dietro grossissimo, e quella era la rete, e io ero contentissimo perché su Gopher andavo così, e quindi però ero consapevole che quello strumento mi dava più informazioni, quindi io l'ho ho fatto un fortissimo passaparola quando sono venuto qui in Italia, perché quando sono tornato in Italia, perché era uno strumento per la crescita. E poi anche uno strumento tecnologico internet, cioè il suo produttore ha inventato un protocollo, quindi eccetera. Allora la domanda è, ma il problema non è tanto verità, postmodernità, eccetera, ma dietro a monte, cioè che cosa c'è? Cioè lei diceva per esempio negli anni 80 sono nate le trasmissioni di verità, ma qual è l'ideologia che le ha fatte nascere? Cioè le persone, i direttori di rete hanno preso che erano ideologizzati politicamente, oppure non so, erano dei grandi amanti della condizione postmoderna di cui si parlava prima, e forse è necessario inventare un modello culturale, un ambiente culturale diverso che evolva la postmodernità in modo tale che non ci siano autoreferenzialità.
Fare queste tutte le altre due, facciamo una terza.
E facciamo una terza.
Allora, una terza c'era Andrea.
Sì, professoressa, io le formulo subito la domanda, così, un po' da un lei, diciamo, come dire, in maniera emotiva, no? Ma questa temperie della post-verità non è che appalesa alla fine una drammatica mancanza di relazione, anzi guardi, mi voglio adeguare al linguaggio che abbiamo usato stamattina, al lessico, cioè a una mancanza di post-relazione, diciamo così. Allora, proverò a cercare di declinare un po' meglio il pensiero che sta dietro a questa, io credo, semplice domanda. Io non ho gli strumenti e le capacità per collocare questa spiegazione all'interno di un ragionamento filosofico, meno che meno di tipo semantico. Cioè lo faccio, diciamo, per quella che è la mia percezione personale. E allora io credo che più che una ricerca tra la rispondenza dei fatti con la verità oggettiva, no, che dovrebbe essere, come dire, il meccanismo che induce ogni persona, ciascuno di noi, alla ricerca della verità, io credo che ci sia dietro, a monte, diciamo così, sopra forse, una ricerca di relazione umana. Dico questo perché stamattina, per esempio, guardandomi allo specchio, mettiamola così, no? Forse per le mie psicopatologie, non mi sono neanche riconosciuto, diciamo, nell'immagine che c'era nello specchio, ma al di là della battuta, diciamo, quella era certamente una immagine reale, che però non racchiude probabilmente quel mondo, forse, non lo so, meraviglioso, di emozioni, di pensieri che sta dietro alla persona, cioè all'elemento ontologico che sta al di qua dello specchio. E lo dico perché l'elemento emozionale io invece lo trovo molto importante e fondamentale. Non ho la puzza sotto il naso e anche, permettetemi, anche un po' di alterigia di dire beh, ma siamo in un periodo storico in cui si ragiona con le emozioni. Sarà anche vero, mi pare di dire anche la parola, cioè cavolo, diciamo, non sarà anche vero. Ma perché noi stamattina non stiamo ragionando anche in maniera emozionale? Ma perché dietro un ragionamento razionale non c'è anche un'emozione propria? D'altro canto le emozioni probabilmente si fissano nel nostro cervello proprio perché c'è dietro un imprinting emozionale che, no, che fa fissare quel ricordo. Perché trattare questa cosa appunto con questa, vedendola un po' dall'alto, con questa anteriggia? Le emozioni, secondo me, sono importanti. Allora lei diceva, vabbè, ma adesso in televisione parla chiunque, quasi io non ho nostalgia tanta, diciamo, per la TV pedagogica di Bardabei, anche se per certi aspetti a me piaceva molto, no? Perché era una televisione, era un media, a mio parere ero piccolo, avevo forse impressioni brutte, però era, diciamo, una televisione abbastanza antidemocratica, un po' dall'alto in basso, cioè c'era, diciamo, il sapere dietro il tubo catodico e poi c'erano i cittadini che si adeveravano a questo sapere. Il fatto che adesso chiunque parli in televisione probabilmente non è la cosa migliore che si può fare, però qualche elemento in più di democraticità ce l'ha. Poi guarda, se ci va a parlare il professore medico sulla questione dei vaccini, che mi dice per quale motivo bisogna vaccinarsi, poi ci va anche un'altra persona che ha letto 4 articoli su internet e ti dice che insomma il vaccino fa male, io credo che adesso ci sia anche una maggiore maturità, diciamo, nell'opinione pubblica per saper distinguere queste cose. Ci vedo un briciolo, mi permetta, di democraticità in più, persino anche nei reality, che io non guardo perché mi fanno vomitare, mi fanno schifo, diciamo, non mi piace, non mi piace quell'argomento lì, perché è proprio la messa in scena di una realtà artefatta che è proprio, secondo me, il meccanismo che noi dovremmo cercare di scardinare per ottenere forse una realtà, un contesto, un sistema di relazioni migliorato. Però anche lì qualche elemento, un briciolo in più ce lo trovo. Resta il fatto che, scusami, dai, fammi dire le ultime due o tre parole.
Ho richiamato tutti.
Resta il fatto che però non c'è la possibilità di interazione. Paradossalmente ne abbiamo un briciolo in più, andiamo avanti sempre per approssimazione, ne abbiamo un briciolo in più e quel gran magma, in quel mare magnum che è internet, no? Dove c'è di tutto, tanta fuffa, tante fake news, tante stupidaggini, diciamo così, però c'è la possibilità anche lì un po' di più di interagire, no? Io ci vedo anche lì però una ricerca di relazioni, ma sai qual è il problema? Il problema non è che si crea il gruppo amicale, secondo me, o comunque ristretto, cose tutte vere, che ci profilano, ma ci hanno profilato anche stamattina, guardi, io con una buona approssimazione penso che se si vuole sapere quello che ha fatto lei da stamattina a questa sera, anche senza il fatto che lei vada a collegarsi in internet, con una buona approssimazione lo possiamo fare con tutti gli strumenti che ci sono in giro. La questione, secondo me, più grave o più dirimente è che quella roba lì non aggiunge un elemento ontologico in più, cioè non aggiunge una qualità nelle relazioni, forse qualcosina, diciamo, ma ti fa permanere all'interno di una monade, di un sistema isolato, dove le variabili che dominano quel mondo lì non sono il fatto che lei può comprare il libro su Dossetti perché ha digitato qualcosa sullo smartphone vicino a Bologna, ma perché lo compra, perché fa una spesa, perché viene profilata per motivi economici e magari anche forse perché vogliamo controllarli un po', no? questi cittadini italiani. Allora, per concludere, la mia domanda è che quella roba, cioè la post-verità, non è appunto la cartina di tornasole che c'è molta, molta richiesta di post-relazione. Non le chiedo se non fosse anche magari possibile, invece che opporre una narrazione con un'altra narrazione, come dice lei, oppure una post-follia, la metto all'Erasmo da Rotterdam, se la realtà è quella roba lì che ho cercato magari un po' approssimativamente di descrivere, però è una realtà artefatta, ipocrita, cioè una realtà irreale. Paradossalmente il folle che ha un'interpretazione della realtà artefatta può anche dire la verità. Non abbiamo bisogno di un pochino di post-follia.
Prego.